I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Salve a tutti, sono Nona Michelizze, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali e oggi vi parlerò dei recenti sviluppi in Kazakistan. Come ben sappiamo ci sono ormai decine di morti, sono stati diffusi dei video che mostrano come le forze armate kazake sparano ai manifestanti. Le proteste che sono cominciate alcuni giorni fa nascono contro gli aumenti dei prezzi del carburante, ma è chiaro che le ragioni per manifestare contro il governo kazako sono ben altri e vanno oltre. Si tratta del diffuso malcontento per il soffocante un governo autoritario e per la corruzione endemica che ha portato la ricchezza a concentrarsi all'interno di una piccola elite politica ed economica. Quindi si tratterebbe anche della rabbia per la disparità sociale ed economiche esacerbata da una pandemia in corso. Basta pensare che lo stipendio medio in Kazakistan è equivalente a circa $550 al mese, e questo secondo le stesse statistiche del governo, anche se molte persone guadagnano molto meno di questo. Ma come dicevo, le cause delle proteste non sono solo legate alle questioni sociali, ci sono le chiare richieste politiche, cioè fine del regime, cambio della Costituzione, trasformare il paese in una repubblica parlamentare. I manifestanti chiedono anche elezioni di governatori e sindaci, quindi non più la nomina dal centro. Quello che sta succedendo in Kazakistan però è molto inusuale. Non abbiamo visto grandi proteste in questo paese dai decenni. Ci sono stati alcune proteste 10 anni fa, ma non di queste dimensioni. Il malcontento c'è stato sempre, ma il popolo kazako non si decideva mai per un attacco così frontale contro il suo governo. Chiaramente l'aumento dei prezzi del carburante ha catalizzato le proteste, ma come ho già sottolineato, le cause e radici di questa rabbia sono molto più profonde. Ora questa crisi ha la sua dimensione interna e la sua dimensione estera. Abbiamo parlato dei ragioni interni, la dimensione estera di questa crisi è legata ai attori geopolitici che hanno i suoi interessi in Kazakistan, come la Russia, come la Cina. Negli ultimi anni gli interessi dell'Occidente si è svanito e abbiamo visto un graduale ritiro anche dello stesso Stati Uniti dall'Asia centrale, dalla regione, dal Kazakistan, dall'Asia centrale, anche se rimangono alcuni interessi nel settore energetico americani, come quello di ExxonMobil, per esempio, o di Chevron. La questione che è molto più difficile da risolvere in questo momento è l'eventuale intervento russo in Kazakistan, perché il presidente kazaka ha chiesto intervento delle forze dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, un'organizzazione, un'alleanza militare che guida la Russia. Oltre alla Russia, l'organizzazione vede come paesi membri Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan, Belarus, Armenia e ovviamente Kazakistan. E come per esempio l'articolo 5 della NATO, anche questa organizzazione prevede che se uno dei paesi membri viene attaccato, altri devono intervenire in difesa. Ma in questo caso non si tratterebbe dell'attacco dalle forze esterne. Il popolo kazako sta manifestando per ottenere più diritti nel suo paese, ma nonostante ciò il presidente kazako ha chiesto un intervento militare ai russi, che già hanno dichiarato la prontezza e infatti hanno mandato già cosiddetti peacekeepers russi in Kazakistan. Quindi adesso quale potrebbero essere dei prognosi nel futuro? Difficile da prevedere, non sono particolarmente ottimista. Quello che sta succedendo sicuramente come processo è positivo, perché significa che la società civile nella società civile intendiamo non solo le organizzazioni non governative, ma tutti i cittadini politicamente attivi. Quindi la società civile è vibrante e reagisce, esprime il suo malcontento, e quindi questo, se valutiamo quello che sta succedendo come un processo, questo sicuramente è positivo. Se dobbiamo valutare tutto dai risultati che otteniamo, uno, difficile capire quale sarà il risultato. Secondo, come dicevo, non sono molto ottimista, perché l'invio delle truppe russe, cosiddetti peacekeepers, finisce sempre male, perché i russi, una volta entrati, raramente poi lasciano il paese. Poi è da considerare sicuramente che il 20% della popolazione kazaka è etnicamente russa, popolata nel nord del paese, vicino ai regioni ricchi da risorse energetiche, e quindi sappiamo che la Russia usa i cittadini di altri paesi etnicamente russi come un pretesto per avviare un intervento militare. Questo è stato fatto in Ucraina, la Russia ha usato come pretesto la difesa dei russi in Crimea e annesso la Crimea, e questo pretesto è stato usato anche per avviare la guerra in Donbass. In questo senso anche i scenari non possono essere ottimisti. Sicuramente non si può pensare che da un giorno all'altro Kazakhstan diventi la democrazia, ma una cosa che cambia è la prontezza delle proteste genuine. Abbiamo visto che non è necessario sempre vedere la mano dell'Occidente dappertutto, che le proteste possono essere veramente genuine. Questo abbiamo visto in Belarus un anno fa, più di un anno fa, e questo vediamo oggi in Kazakhstan, dove veramente non c'è alcun intervento occidentale, anche perché, dicevo prima, gli interessi degli Stati Uniti si diminuiscono da tempo ormai. Per l'Unione Europea Kazakhstan non fa parte neanche della politica del vicinato, e i rapporti si sono limitati ai rapporti semplici bilaterali, non andavano mai al livello di un qualche partnership strategico. Quindi nonostante la Russia ovviamente punti il dito verso gli Stati Uniti e l'Occidente, che loro in qualche modo hanno causato queste proteste, è assolutamente da escludere come scenario, perché l'Occidente non c'ha l'interesse, ma soprattutto non c'ha nessun strumento di stimolare una rivoluzione in Kazakhstan.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.